È chiaro che una tematica così vasta andrà, come dire, necessariamente sorvolata, perché non... Il mio tentativo stamane è di ripercorrere insieme questo aspro e vorticoso passaggio tra 8 e 900, non soltanto proprio in letteratura, ma nelle arti tutte. Questa generazione di Revore era dell'885, quindi questa generazione che credeva di rifare il mondo, che si trovava degli stilemi in eredità, una visione del mondo che non gradiva, che non accettava, quindi questa voglia di cercare altro, del nuovo, nelle idee, nei fatti, addirittura voglio dire nella forma. E poi il cataclisma, il Moloch della guerra, dice lui, questo continente che entra nella modernità, ma nello stesso tempo entra nel progresso, si illude anche, ma poi entra anche nella grande guerra, entra veramente nelle dittature del secolo, ecco. E poi questa grande rinuncia e circolarmente il ritorno alla poesia, nell'infermità, questa grande parabola. E vorrei anche qua e là fornire, dedicare la lettura ad alcuni testi, perché insomma i testi sono essenziali per capire bene le idee, le argomentazioni, però non so quanti ne potrò, rispetto a quelli che avevo preparato, ecco, sorvolerò un po' perché non vorrei essere troppo lungo. Allora, cominciamo dalla dedica dei frammenti lirici che escono nel 913 a Firenze, Edizioni della Voce, la Voce, questa importante rivista e anche movimento letterario, Papini, Prezzolini, poi c'è una prima voce, una seconda voce, adesso non entriamo troppo nel distinguo, la Voce è gialla e la Voce è bianca. Quando poi, dal 15 in poi, entrerà De Robertis, ci sarà anche l'entrata in guerra, è chiaro che la Voce diventerà soltanto puramente letteraria, quindi le collaborazioni rimarranno puramente letterarie e si disperderà gran parte di quella forza, di quella energia morale, vorrei dire etica, che presiedeva ai giovani che collaboravano alla prima edizione, quindi Rebora in primis e poi tanti altri, Slata per Jaillet, anche Jaillet è un personaggio importantissimo. Quindi la dedica ai primi 10 anni del secolo XX. Era un secolo nuovo che nasceva con tutte questa voglia di progresso. In pochissimi anni c'era stata un'accelerazione nelle arti, ma anche nelle scienze, poderosa. Pensate cosa poteva essere per un ragazzo, per un ventenne di allora, così andare incontro a questa modernità e con tutte queste illusioni anche di tecnologia, addirittura vorrei dire di tecnocrazia. E vorrei leggere un brano di Un uomo finito, che voi sapete è una specie di autobiografia romanzata di Papini. Papini allora era un personaggio centrale, era un punto di riferimento per i ragazzi della Voce, che poi lui stampò proprio nel 13, tra il 12 e il 13. Allora lui racconta quel periodo. Vogliamo liberarci da tutto e da tutti. Vogliamo tornare nudi nell'anima, ripeto, nudi nell'anima. Come Adamo innocente fu nudo di corpo. Vogliamo buttar via i mantelli della religione, le casacche delle filosofie, le camicie dei pregiudizi, le cravatte scorsoie degli ideali, le scarpe della logica e le mutande della morale. Vedete questo linguaggio molto colorito. Bisogna raschiarsi la pelle, ripulirsi l'anima, disinfettare il cervello, buttarsi nell'acqua corrente, tornare fanciulli, innocenti e naturali, come uscimmo dall'utero della mamma. Non vogliamo più che i morti comandino ai vivi, che i libri ispirino le vite, che la ragione e la storia seguitino ancora con tanto di maiuscola a tenerci serrati e stretti nei banchi delle scuole, ritti e a bocca aperta per ricevere a spizzico il pane biascicato da altre bocche. La ragione deve essere la nostra ragione e la storia comincia oggi, anno primo della nostra era, incipit vita nova, con questo riferimento dantesco così un po' da un lato parodiato e dall'altro pieno di prosopopea, pieno di così di una grande illusione e presunzione, vorrei dire, generazionale. Quindi questa dea ragione invocata come la panacea per ogni male, come il punto di riferimento assoluto. Sappiamo anche poi nella vita di Papini che non sarà così, dopo tutto questo Crepuscolo dei filosofi, è un suo titolo, e dopo questa grande illusione generazionale, poi lui si convertirà, la vita di Cristo, eccetera, e sarà tutto un altro percorso. E mi sono riandato a guardare come oggi viene visto, dai critici di oggi viene visto il periodo della Voce, come bilancio, diciamo, ormai di un altro secolo. E ho verificato una certa, non voglio dire svalutazione, ma una certa cautela. Per esempio Segre, che è un filologo attento, uno storico molto 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 cauto, dice, ma insomma, dice, molte incertezze filosofiche. Avete visto anche nel brano di Papini come questa idea di voler fare a meno delle religioni, anche delle in nome dell'ideale, un ideale assoluto che non si sa bene come fosse conformato, si poteva rinunciare alle filosofie, cioè a quelle precedenti, alle religioni, agli stilemi. E allora Segre dice, tra molte incertezze filosofiche si va da influssi di Bersone, di Blondel, al modernismo, all'idealismo di Croce e Gentile, ma tutto quanto poi con diversi punti di vista, perché sappiamo che l'idealismo vuol dire tutto e non vuol dire niente, che il modernismo ha avuto tante coloriture, tante sfaccettature. E allora dice, svolge un'attenta ispezione della migliore poesia e critica francese, cui aggiunge Ibsen e i romanzieri russi. Ecco, quello che c'era di vero nei ragazzi di allora, e questo vale per Rebora in particolare, era una grande attenzione anche a un'Europa, insomma, mai l'Europa era stata culturalmente unita come allora. Forse oggi, che ci illudiamo di avere gli input, i contatti con tutto, non c'è questa grande vicinanza. Non è un caso, poi lo vedremo, che Rebora tradurrà addirittura dal russo, che imparerà, studierà. Erano attenti, leggevano i francesi, erano attenti alla filosofia tedesca. C'era era un continente di cervelli e di animi e di ideali. E questi ragazzi della Voce erano in prima fila, ecco. Ricordiamo Boine, molti moriranno in guerra, molti se la caveranno, ma insomma sarà comunque un'ecatombe di cervelli, vorrei dire di cuori, tranne quelli che poi riusciranno forse a salvare se stessi in modi diversi. Chi uscirà dal mondo come Rebora, ridonandoci il mondo, e chi invece come il povero Campana addirittura impazzirà, cioè, quindi ci sarà questa grande ascesa alla poesia, che per molti sarà propedeutica forse a un'ascesa alla fede, quindi dalla bellezza alla poesia alla fede, da un'idea di bellezza alla poesia alla fede, e chi invece in qualche modo rimarrà impantanato, ecco, come Campana, in un picco isolato. Quindi Jaillet, anche Slataper e Mika Stetter, che è un altro grande filosofo e comunque giovanissimo letterato, l'autore della Persuasione e la Retorica, che si darà la morte. Ecco, era un periodo di grandi accelerazioni, di grandi, come dire, di grandi scelte, di grandi radicalismi proprio. E quindi Rebora. Di Rebora vorrei dire questo, si è parlato molto anche del giudizio di Contini, un grandissimo studioso che ha amato molto il periodo espressionista, quindi ha amato inserire Rebora, diciamo così, nell'aura di una piccola grande storia dell'espressionismo europeo. Questo è vero, l'abbiamo potuto verificare anche dallo stile, da questo ritmo, si parlava del ritmo di Rebora. Rebora adesso poi citerò almeno due poesie, e ha un ritmo inusitato rispetto ad allora. E questo estro espressionista in qualche modo vagava per l'Europa, abbracciava l'Europa. L'Europa usciva comunque da un'aura strana, usciva da una sorta di decadentismo, e lo dico nell'accezione positiva, perché decadente, il decadentismo, insomma, poi in qualche modo ha avuto anche delle grandi personalità. Era approdato così a un sentimento, a orizzonti simbolisti molto vari, anche da regione a regione, da regione culturale a regione culturale, eccetera. In Italia c'era ancora un po' di retorica nazionale, volevo dire, avevamo ancora Carducci, i due figliocci ideali di Oscuri erano due facce della stessa medaglia, c'era Pascoli e c'era D'Annunzio, autori complessi e non facilmente etichettabili, perché c'è un D'Annunzio insopportabile, mondano, lezioso, ma c'è anche un D'Annunzio strano, paradossale, paradossalmente anche sincero, quello del notturno, quello di certe prose familiari, penso alle faville del Maio, quindi anche lì bisognerebbe poi, però questi ragazzi erano infatuati di tutto questo, venivano da questo clima anche un po' di post-simbolismo, perfino addirittura Liberty, Decaux, eccetera, però erano anche in ribellione con questo clima, quindi bisogna capire che quando un poeta, un giovane poeta come Rebora cominciava a far poesia, era d'annunziamente antidannunziano in un certo senso, voleva reagire, però aveva anche in sé, come tanti altri suoi coevi, inoculato, capito, un certo amore della parola, il famoso titolo d'Annunziano, il verso è tutto, il verso è tutto, no, il verso non era tutto, e Rebora sulla sua pelle proprio ha cominciato a smontare questa retorica, quindi grande estro espressionistico, tanto per dare, io non ho l'ausilio delle immagini, tanto per dare un esempio proprio iconografico, iconologico anzi direi, di quello che era quel periodo, immaginiamo il grido di Munch, immaginiamo questi grandi artisti che spesso anche venivano dall'Europa del Nord, immaginiamo Schiele, che era ancora più radicale, ancora più, vorrei dire, tarato, insomma, ecco, e disperato nello stesso tempo. Da noi abbiamo tanti esempi. Mi piace citare due scultori che hanno lavorato veramente in un approdo di modernità strano, plastico. Medardo Rosso, queste cere perse di Medardo Rosso, questa forma che cambiava, no? Ecco, io quando penso alla poesia di Rebora penso a un qualche cosa che cola, che come certi visi di Medardo Rosso, oppure a Vincenzo Gemito, che guarda caso anche lui poi impazzì nella forma, perché questo estro strano, questo approdo a un'estetica popolare, questi venditori di questi acquaioli, questi pescatori che poi alla fine dettavano un ideale nuovo e strano di bellezza. Ma comunque Rebora, Clemente Rebora, famiglia mazziniana, estrazione mazziniana, il Mazzini migliore, il Mazzini devo dire che era stato anche un po' dimenticato nel prosieguo poi del risorgimento, il Mazzini dei doveri dell'uomo, attenzione, i doveri, non i diritti, visto che poi vengono tanto amati i diritti e così poco rispettati i doveri dell'uomo, di fede e pensiero, e un Mazzini veramente che era ricambiato a livello europeo, insomma il Mazzini che già fondò la giovane Europa e che nutriva questi cuori di giovani, ma era anche attento a Leopardi, era un personaggio molto composito Rebora, abbiamo detto che era musicista, suonava il piano, era molto attento per esempio ai rapporti fra le arti, il primo saggio letterario, diciamo così, o meglio sinestetico di Rebora è Per un Leopardi mal noto, che è Leopardi in qualche modo, non dico musicale, ma comunque in cui sono rintracciabili stilemi o seduzioni anche musicali, che era per allora era una novità. Anche attento alla pedagogia e in qualche modo anche all'insegnamento, a come poter innovare l'insegnamento. Queste prime recensioni ai libri di Panzini, ai libri scolastici di Panzini, Panzini fu anche suo professore. E poi l'approdo a un linguaggio che appunto come una cera persa di Medardo Rosso era comunque diverso. E, ecco, partiamo subito da questa poesia, pagina 29. Sentite come si entra subito a raccontare il proprio periodo. Chiedono i tempi agir forte nel mondo, in un perenne tumultuar balordo di vita senza razza, e che fiumana le marcite in guazza scoli ognuno nei molti e dissolva la sua intima pace alla città vorace che nella fogna ancor tutti affratella, tien gli impeti sepolti, intensa giovinezza, o va segreta la tua voga bella, esser persona la saggezza or vieta. Sono dei versi che sono delle sentenze morali. Essere persona la saggezza or vieta, cioè l'impossibilità di essere creature, di essere, come diceva Papini, nudi d'anima, e invece questi volevano essere nudi in anima. Ben t'applaude chi compere smercia, Venere neutra immonda, chi di sé ghiotto nell'anima lercia. Vedete anche il gioco delle rime, smercia, lercia, con vasti gesti d'unione, umanità circonda, chi fiuta la ragione, ecco il discorso della ragione, cagna che appiscio per ogni cantone, la ragione rima col cantone, cioè questa impossibilità da lui già molto colta di affidarsi soltanto alla ragione, che invece magari il Papini ancora aveva quella retorica che lo illudeva. Devo dire che Serra, che era un giovane critico che poi morì subito sul Podgora in guerra, Renato Serra, capì subito la sua qualità, la sua novità. Nelle lettere del 14 disse: un respiro ritmico intenso e veramente notevole hanno alcune cose di Rebora, come una martellatura potente sopra una materia pigra. bellissimo. La materia prima che cos'era? Era proprio quel gioco dell'ideale, quell'affidarsi vieto a una ragione che martellare, avete visto, proprio con le parole, con l'asprezza veramente espressionista degli aggettivi, dei verbi, il tumultuar, le marcite, gli scoli, la città vorace, fogna. Vedete che quasi ogni verso c'è un'alternanza ossimorica tra termini che invocano la bellezza, veramente affratella la giovinezza, la voga bella, e per contrappunto invece la sordina, ma o forse qualche cosa di più, la dissonanza di invece un aggettivo, un avverbio, un sostantivo che va incalando, diminuendo, anzi uno strappo vero e proprio. Inseguiva una bellezza, io ho scritto, pura e scandita dentro, Rebora, un afflato estetico aspro e fiero, scarnificato in ossa e tendine di linguaggio, tonici muscoli di stile, c'è una grande forza, una grande energia. Non è un caso, vede padre Muratore, il curriculum vitae, quando poi alla fine chiude tutto il grande cerchio e sembrava tutto questo superato, ma guardate che meraviglia, e poi si ritorna, giovinezza, or sol scopro il tuo slancio. Lui alla fine, proprio gli ultimi versi che scrisse, ricordò lo slancio, eccolo qui lo slancio della sua giovinezza, uno slancio forte, addirittura disperato, vorrei dire. Un'altra poesia veramente sintomatica, questa pagina 35, molto nota, O pioggia dei cieli distrutti, e molto lunga, leggo solo l'inizio. O pioggia dei cieli distrutti, che per la strada e gli alberi e i cortili, livida, sciacqui, uguale, tu sola intoni per tutti, dove di nuovo distrutti fa rima con tutti. Vedete, il gioco dell'abbraccio a tutti, però c'è una distruzione, un disfacimento, sono termini che ricorrono sempre nel primo Rebora. E poi ancora andando avanti, a boccheggiarci lasci, ma tu ragione avanzi, onnipossente a scaltrire il destino. Vedete che già nel verbo scaltrire c'è una critica in nuce, scaltrire, ci si illude di poter gabbare, scaltrire il destino, ma non sarà così. Nell'inflessibile mistero a boccheggiarci lasci, non basta la ragione, ma voi rapimento e saggezza in apollinea gioia, e qui c'è un gioco forse nicciano, il concetto dell'apollinea dionisiaco, perché poi questi termini, non so quanto Cecchi avesse o non ragione a prendersela contro questo idealismo in nuce, in pectore, però è vero che ogni momento di riferimento al bene e al male, al di là del bene e del male, c'era Nietzsche nell'aria, e c'era un Nietzsche a volte anche letto frettolosamente. In apollinea gioia, in sublime quiete, al marcio del tempo le nari chiudete. Al marcio del tempo le narici chiudete. O mitigando l'asprezza nella fiala soave dell'estro, o vagheggiando dall'alto la vita, che qui di respiro in respiro è con noi, belva in una gabbia chiusa. Attenzione, belva la vita è una belva chiusa in una gabbia. È incredibile. Io poi chiuderò con un riferimento a Pound, questa belva in una gabbia chiusa mi ricorda il Pound messo in una gabbia di ferro nella Livorno dagli alleati, lui che era il maggior poeta americano, dagli americani, in quanto collaboratore filonazista, eccetera. La vita è una belva chiusa, è un'immagine dantesca, un'immagine addirittura ultra espressionista, però subito poi il gioco, l'approdo, l'afflato verso la bellezza. Un'eletta dottrina, un'immortale bellezza uscirà dalla nostra rovina. Vedete questa terzina finale, che è bella, è un auspicio supremo. Sogniamo e inseguiamo un'immortale bellezza, quella proprio che uscirà dalla nostra rovina. Lui stava attraversando ancora la rovina. Ripeto, niente a che fare con l'idea di bellezza in auge allora, insomma, è inutile andrò velocissimo, questi amplessi estetizzanti da annunziani, c'era il piacere nell'aria, il piacere decadente, il piacere era il romanzo dell'889 di D'Annunzio, che ancora molto letto, molto seguito e inseguito, l'anno moriva assai dolcemente, questo è l'incipit del piacere, il sole di San Silvestro spandeva non so che tepor velato, mollissimo, aureo, vedete il gioco, proprio la decadenza, il superlativo del mollissimo, aureo, quasi primaverile nei cieli di Roma. E non è un caso, aggiungo, che nella dedica a Francesco Paolo Michetti, grande amico di D'Annunzio, abruzzese e pittore, no? Il pittore coevo del D'Annunzio della figlia di Iorio, eccetera, quindi dedica di D'Annunzio all'amico Michetti, E lui, l'immaginifico, abbia intonato in questa dedica a Michetti un distico proprio sulla bellezza, che lui dice che lui recita come saluto di rime sospiranti. Vedete in che periodo si viveva? All'ideale che non ha tramonti, alla bellezza che non sa dolori. Ecco, questo era il contesto in cui il giovane Rebola si trovava a dover vivere e operare. E aveva ragione Borsellino un altro giorno, stranamente anch'io ho fatto questi riferimenti, e dico, ma Baudelaire era morto nel 67, Rimbaud nel 91, Verlaine nel 96, Mallarmé nel 98, cioè tutta la grande poesia europea in realtà era questa, era una poesia che aveva attraversato veramente il suo inferno, le sue stagioni all'inferno, non quelle che verranno poi nella guerra mondiale e che Rebola attraverserà proprio anche come soldato, come ufficiale nelle trincee, e come lui Ungaretti e tanti altri, i ragazzi della voce, ma proprio questo inferno anche dello stile, questo sregolamento dei sensi, diceva Rimbaud. E guarda caso che quando molti anni dopo l'editore Scheiwiller, Enzo Fabiani e Scheiwiller lo andavano a trovare spesso negli anni 50, eccetera, gli chiese, doveva fare un omaggio a Rimbaud, e gli chiese una poesia per Rimbaud, guarda caso poi Rebola se ne ricordò e diede questa poesia intitolata Poesia e Santità, che è una poesia degli anni 50. Erano, diciamo, poeti importanti che stavano molto a cuore ai ragazzi della voce. Non è un caso che Soffici abbia addirittura dedicato a Rimbaud un intero libro proprio nei primi anni del secolo, ed erano punti di riferimento importanti per questi ragazzi che volevano cambiare anche la poesia. Mentre invece, diciamo così, tutta l'eredità romantica, io adesso ho citato Fede e Bellezza di Tommaseo, era in qualche modo superata, perché comunque nel gioco della decadenza, che era andato anche al di là, si perdevano proprio quegli stimoli, vorrei dire anche di sano idealismo, che potevano essere anche stati quelli mazziniani, quelli dei giovani che avevano fatto l'Italia. C'era stato uno scollamento molto, molto grave nei decenni immediatamente successivi all'Unità d'Italia. In parte riempiti da Carducci con la sua retorica nazionale, però ecco, c'era qualche cosa ancora che mancava in ambito nel paragone europeo. Insomma, l'Italia era ancora molto provinciale, dobbiamo dirlo, era ancora, e questi ragazzi sentivano e soffrivano tutto questo. Ripeto, immaginate ancora che uno come Rebola poteva, che amava Leopardi, poteva leggere nello Zibaldone, che allora finalmente veniva riscoperto, perché Leopardi, prosatore e pensatore, era ancora poco noto allora, lui poteva leggere questa sentenza dell'828, scritta proprio a Firenze, padre: in letteratura tutto quello che porta scritto in fronte bellezza falsa, è bruttezza. Giacomo Leopardi, Firenze, 10 agosto 828. Ma quindi diffidare della bellezza, D'Annunzio, ripeto, nella sua apertura delle Laudi, nell'Annunzio, il gioco dell'Annunzio di D'Annunzio, insisteva: il mio canto vi chiama a una divina festa, la bellezza del mondo sopita si ridesta, questa rima ridesta festa, come ai dì sereni. No, i dì non erano per niente sereni, la bellezza non andava verso una sua festa, ma al contrario, e tutti questi grandi spiriti europei tormentatissimi, potevano essere pittori, scultori, lo capivano, lo sapevano e lo soffrivano. Salterò tutto riferimento, diciamo così, ai Nabì, ai Fauve, eccetera, però mi interessa parlare dell'Europa del Nord, che interrogava se stessa, indagava nel profondo della coscienza, l'importanza assoluta che ha avuto il teatro scandinavo per allora, Ibsen, Strindberg. Ma voi immaginate quando sulle scene italiane, molto prima di Pirandello, gli Spettri, cosa poteva essere per un ragazzo di allora sentire l'ultima battuta degli Spettri, Osvaldo che grida: mamma dammi il sole, mamma dammi il sole, una luce che non c'era, ed era una luce di una tara dell'anima. A Vienna ci pensava il dottor Freud a far stendere l'anima psiche sulla chaise longue della psicoanalisi. E il romanzo anche indagava questo, indagava la decadenza della borghesia, la decadenza di una famiglia. Era l'anno dei Buddenbrock di Thomas Mann, il primo romanzo, poi nel 12 La morte a Venezia, erano questi anni qui. Mentre magari poi alcuni altri grandi, penso a Lorenz, inseguivano questa bellezza dove? Nel mondo, in civiltà ormai superate o comunque recuperate. Il serpente piumato giunge fino al Messico, Lorenz che girava l'Italia, girava la Sardegna, girava il Messico, cioè questa voglia inesausta di arrivare a una bellezza che non poteva certo più essere quella né dei parnassiani né dei decadenti, ecco. E ho trovato una frase molto bella di Catherine Mansfield. Catherine Mansfield è una grande scrittrice neozelandese, insomma, vissuta in Europa, che morì presto poi per tisi, e nel suo diario importante, perché la coscienza della donna di allora, lei scrive: potessi innalzare a Dio un'implorazione, sarebbe questa: io voglio essere vera. Ecco, la voglia di essere veri, nudi, puri. E di superare anche, vorrei dire, certe grandi seduzioni che potevano essere anche quelle di un certo wagnerismo, di un certo superomismo nicciano. Certo, c'era stato Nietzsche, che ancora veniva letto, divulgato, Zarathustra, cioè, i ragazzi di allora andavano in giro col Zarathustra nella tasca. Voglio nominarvi tre metamorfosi dello spirito, Zarathustra e Nietzsche: come lo spirito diventa un cammello, il cammello un leone, e il leone alla fine un fanciullo. E qui c'è, conoscete Nietzsche, e diciamo che Rebora viveva e lottava dentro questo vortice e anche un po' contro questo vortice. Era un vortice che era molto caro alla poesia e agli artisti. Volevo citare Emile Verhaeren, che era un poeta belga che parlava proprio di queste città tentacolari, queste città proprio che in realtà risucchiavano questa modernità in crescita, che in realtà poi risucchiava l'anima. Esattamente il contrario dell'estetica futurista, dove ci si affidava alla città che sale, boccioni, per ipotizzare un futuro non soltanto radioso sul piano tecnologico, ma anche sul piano etico. No, in realtà l'etica non era facilmente conciliabile col progresso. Questo è un tema che ho sentito anche spesso in questi ultimi tempi. La modernità, siamo arrivati alla postmodernità, forse addirittura alla postmodernità, ma questo non fa fare neanche un metro, un centimetro in avanti rispetto all'etica. Non è neanche ipotizzabile un progresso di questo tipo. Pensate che anche nella musica ancora il massimo della modernità era per allora Debussy, che collaborava con D'Annunzio per il Martirio di San Sebastiano, questo medioevo francese arcaico, estetizzante. Però c'era un continente fatto anche di forze nuove, c'era Stravinsky in Russia, ecco, pensiamo anche en passant a quello che hanno sofferto i ragazzi russi tra rivoluzioni, ideali, credo. È stato citato spesso Dostoevskij, ma pensiamo anche agli autori, ai grandi poeti poi del Novecento, Bloch, lo stesso Majakovskij, Mandelstam, la maggior parte dei quali o si è illusa nella rivoluzione o è finita poi nei campi, nei gulag stalinisti. Si parlava proprio ieri, è chiaro che poi a un certo punto quel ventennio tra la prima e la seconda guerra mondiale ha spazzato via tutto quello che era rimasto, lo ha spazzato via. È stato difficilissimo salvarsi da quello che potevano essere le opposte e riflesse dittature, insomma, ecco, i fascismi europei e le dittature, la dittatura sovietica, insomma, comunque nel 13, che è lo stesso anno dei frammenti lirici, Stravinsky in Russia. C'è questo scandalo della sagra della primavera con questa Russia pagana e cambiava anche un po' la musica, voglio dire. Quindi tutto stava cambiando, stava cambiando la filosofia, stava cambiando la poesia, abbiamo visto con Rebora, stava cambiando la musica e forse stava cambiando anche il cuore, gli ideali di queste giovinezze. In filosofia abbiamo detto l'élan vital di Bergson, abbiamo detto i contingentisti, ma insomma ci sarebbe da parlarne a parte. E poi il rapporto con Croce, che per loro era un padre anche un po' scomodo, con cui trovarsi d'accordo spesso e volentieri, o forse spesso e malvolentieri, e poi molte altre volte invece, per fortuna, andare in piena dissidenza. Comunque, ecco, ripeto, il panorama è questo, e vorrei leggere un frammento di Boccioni. So che poi il mio collega farà un riferimento al futurismo, però io volevo parlare del Boccioni che, come Rebora, cerca di passare da uno stile all'altro. Andava a visitare Gaetano Previati, che era un vecchio maestro così che è arrivato al massimo al quantiglisme, forse anche un po' di divisionismo, non approdò all'estetica futurista, e cercava di capire come questa forma, questo colore potesse essere innovato. E là lui dice: Ma che Boccioni dice: possa io mantenere l'umiltà e la forza di presentarmi davanti ai sacri misteri come un innocente senza ambizioni e falsità. Tutto quello che uscirà dalle mie mani sia un canto di adorazione e di esaltazione, dal filo d'erba all'albero. Colpisce, commuove, vorrei dire, pensare che un ragazzo che poi futurista, imminentemente futurista, che poi si sarebbe affidato agli stati d'animo, agli addii, alle forme uniche nella continuità dello spazio, aveva bisogno di questa adorazione del filo d'erba, e perché questo era quello che nutriva l'anima di questi ragazzi. E poi ancora un'Europa vorticosa, il passaggio tra 8 e 900, e sono stati anche i ragazzi che a Parigi hanno cambiato la pittura. Braque e Picasso, che Picasso ha rinunciato al periodo blu, al periodo rosa, e ha avuto bisogno col cubismo di scomporre anche la forma. Non gli bastava più continuare a fare gli arlecchini tristi, le famiglie, il Pierrot, le famiglie dei girovaghi sulla spiaggia, non gli bastava, aveva bisogno di Damoiselle d'Avignon, ma tante altre cose, aveva bisogno di giocare anche con la forma. Credo che fossero le stesse esigenze che avevano con i loro ritmi, con le loro formalizzazioni espressionisti, i poeti della voce. Erano gli anni di Pirandello, del Pirandello romanziere ancora soprattutto, l'Esclusa, il Fu Mattia Pascal, di Tozzi, un altro grande narratore molto importante, con gli occhi chiusi. Non si sapeva se il mondo, la realtà era quella vista con gli occhi chiusi, cioè ripensata, o quella subita con gli occhi aperti. E poi la Sibilla Leramo, la coscienza femminista che cresce. La Leramo fu amica di Rebora, amica sincera. Una donna del 906, fu tradotta in tutta Europa, questa donna che si esclude per riconquistare una coscienza. In una recensione poi a un romanzo successivo, Il Passaggio, sempre della Leramo, Rebora scrive: circolano in questo vivaio acque dure di sorgente, pericolose per gli orti, troppo fredde e cristalline, ma dall'abitato giungono anche colaticci di fossi, e sudice e grasse giovano alla verzura, sebbene la gente che passa arricci il naso, mentre è rifiuto e pascolo suo. Vedete che bel riferimento? Cioè Rebora dice, in fondo anche, è un'immagine, è chiaramente una metafora, quello che giova anche nell'arte, forse anche nella vita, non sono quelle acque fredde e troppo dure di sorgente, cristalline, ma proprio il colaticcio che poi arriva agli orti e li fa fiorire. E tutto il discorso, diciamo, espressionista di questa impurità da riconquistare è un discorso che Rebora prende in pieno. Il Boine di Plausi e Botte, che è un testo che raccoglie molte critiche, molte recensioni di quegli anni, tra cui quella a Rebora, ecco appunto, entra in medias res e lo riverisce, perché lo applaude. Plausi e Botte sono recensioni a favore e stroncature. E dice di Rebora: ora diresti che il centro di questo libro, l'anima ispiratrice di questo libro, parliamo dei frammenti lirici, sia appunto in codesto dissidio di eroicità e di spontaneo immaginare. E vorrei anche ricordare il grande giudizio di Prezzolini. Prezzolini fu il primo che lo stampò nella Voce, e disse proprio: ciò che mi colpì, cioè era una poesia che andava contro tutte le mode del passato e del presente. Questo è chiaro. Ciò che mi colpì fu la qualità etica in essa, il risoluto voltare la schiena a quanto c'era in Italia di ampolloso, di carino, sentite carino, di sonoro, di gradevole, quasi una ricerca d'essere prosastico in poesia, cioè doppiamente poeta. La difficoltà di prendere queste acque colaticce, l'ha detto prima per la Leramo, e di rifiutare le sorgenti illusorie, idealistiche e assolutamente retoriche dell'arte precedente. Andiamo avanti sul discorso degli altri compagni di strada che erano in modo uguale e contrario: Lungaretti del Porto Sepolto, poi dell'Allegria, quindi Lungaretti della guerra, voglio dire, di fratelli, di si sta come sugli alberi, come le soldati, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, quindi questa pena dello stare insieme, le foglie d'autunno, quindi pronte a cadere, tante vite morirono secondo un refolo, un soffio di vento, neanche si poteva immaginare quale. Poi il valdese Jaillet, Sbarbaro, un altro poeta profondamente creaturale, che superò quegli anni con i suoi trucioli, con il suo pianissimo, vedete questo bisogno proprio di serenità, e che poi alla fine finì la sua vita come coltivatore, come raccoglitore e studioso dei licheni. Un altro stilema strano, questo raccoglitore di licheni, che per lui diventavano una metafora assoluta, licheni come parole. E Si parlò di frammentismo, il discorso stilistico parlò di frammentismo rispetto alle vulgate e agli stilemi precedenti, questa voglia di frammenti lirici, questa rinuncia al canto che adotterà soltanto nel prosieguo ma come canto anonimo. Si parlò appunto di frammentismo, si parlò del capitolo della prosa d'arte, ma i raffronti più utili forse andrebbero fatti, ripeto, con gli altri poeti. Non è stato ancora fatto bene questo lavoro di raffronto tra questi poeti della voce e i poeti ugualmente giovani europei. Io ne citerò soltanto due en passant: Trakl, austriaco, anche egli morto, cioè morto nella prima guerra mondiale, ma in situazioni addirittura disperate, parossistiche, era ormai. Si era lasciato anche andare, forse ha avuto un overdose, insomma, cioè. E lui anche soffriva questa città come Rebora, questa città che non poteva dargli il progresso, che non poteva dargli eticità, non poteva dargli serenità. Oh, la follia della grande città, quando a sera degli alberi intristiti si rizzano di fronte a un nero muro e dall'argentea maschera sogguarda lo spirito del male, la città che è abitata dallo spirito del male. E ancora di più direi Gottfried Benn, che è un altro autore espressista molto importante tedesco, di cui ho trovato una poesia bellissima dedicata a una Madonna, invocata con disperata speranza, ossimoricamente. Lui chiede alla Madonna di proteggerla ancora, dice: di me non ti disfare ancora, tanto mi sono in te lasciato sprofondare, disfare, sprofondare. C'è una consonanza forte con Rebora del disfacimento delle prime poesie. E poi ancora: è morto il mondo, canta il cielo steso su fiumane di stelle, pieno e chiaro. Anche per Rebora il mondo ormai era morto, o dovette morire al mondo per cantare il cielo steso, le fiumane di stelle, una ben altra chiarità. Ho ancora 5 minuti? Il rapporto con Ungaretti è complesso e ci porterebbe lontano. Certo, il destino di Ungaretti è completamente diverso, anche lui poeta in guerra, reso poeta dalla trincea più che più che dalle frequentazioni parigine precedenti, perché è diventato grande poeta proprio nella trincea, in quel dramma. Però poi dopo scelse un altro prosieguo, il secondo Ungaretti, l'Ungaretti degli anni 20-30, del sentimento del tempo, era un Ungaretti e per la luce giusta, cadendo solo una ombra viola sopra il gioco meno alto, la lontananza aperta alla misura. Vedete, la lontananza aperta alla misura era già un gioco, non voglio dire di estetismo, ma cioè, era un approdo diverso, era una luce diversa. Si parlò di ritorno all'ordine, difatti, si parlò di ritorno all'ordine. Il secondo Ungaretti, rispetto all'Ungaretti giovanilissimo dei versicoli dell'Allegria del Porto Sepolto, era un Ungaretti sicuramente più estetizzante, più, non so, quasi innografico, eccetera. Per Rebora fu molto diverso invece l'approdo. Rebora, dopo la guerra, ebbe bisogno e invocò l'anonimato, i canti anonimi raccolti da, non sono, quasi come se lui li avesse raccolti per strada, come dei ciottoli, dei trucioli, o forse gli ossi di seppia montagliani del 25. I canti anonimi sono del 22. E ne leggo soltanto uno en passant, 141. Sacchi a terra per gli occhi, proprio i sacchi a terra per gli occhi. È un insieme, è una sequela di terzine molto molto caustiche. Sacchi a terra per gli occhi, trincee fonde dei cuori, l'età cavernicola è in noi. Cosa gli aveva lasciato la guerra? Le trincee nei cuori, un'età cavernicola, cioè una specie di come dire, un regresso profondo dell'anima. E poi ancora: ogni affetto è disagio, una visione molto triste, ogni affetto è disagio, l'uomo un plagio, la donna un contagio, addirittura drammaticamente proprio. E poi ancora: qualunque cosa tu dica o faccia, c'è un grido dentro, non è per questo, non è per questo. Ecco, leggo soltanto questi perché altrimenti questo grido che viene invocato, che poi si tornerà a parlare del grande grido di Cristo prima di morire, è un grido, lui gridava, protestava contro un'età che non poteva darsi pace, era uscita da una guerra per arrivarne a un'altra, ecco, perché questo ha fatto il Novecento. E quindi questa grande, questa pena profonda, questo bisogno negli anni 20, prima poi di arrivare alla conversione, profonda del 28, questo bisogno anche di essere educatore. Padre Muratore si parlava appunto del ruolo dell'intellettuale, si parlava proprio di questo bisogno di indicare la verità, e però vivendola, non soltanto parlandone, additandola. E questo bisogno estremo di, voglio dire, di meritare una virtù che però non si può neanche insegnare, perché la virtù è essa stessa un punto di riferimento. Noi non possiamo, per così dire, altro che aspirare ad essa. E questo è quello che fece Rebora con grande impegno, con grande dedizione in tutti quegli anni. In due parole, imparò il russo, tradusse diversi testi che per lui sembravano importanti, Tolstoi, Andriev, Gogol, soprattutto si occupò addirittura di filosofia indiana, in qualche modo, ecco, cercava il bene, cercava, diciamo così, questo sguardo non soltanto ideale ma concreto, che non era riuscito ad avere in altri modi. Era stato profondamente deluso, cercava anche in un messianismo slavo forse delle soluzioni, ma lo faceva poi in realtà con una grande virtù pedagogica. Non mi dimenticherò mai che lui poi alla fine si dedicava all'insegnamento nelle scuole serali. Vorrei raccontare velocemente questo episodio drammatico e anche strano, sintomatico. A un certo punto, dopo aver fatto la lezione nelle scuole serali a Milano, nella Milano di queste periferie che sembrano uscite dai quadri di Sironi, certi paesaggi urbani di Sironi, brumosi, scuri, tentacolari, a un certo punto viene avvicinato da della teppaglia e viene derubato, o il tentativo di farlo, insomma, scippato. A un certo punto si sente nell'oscurità una voce, io sono romano, non ho il dialetto milanese, è il professore, l'avevano riconosciuto, erano due o tre suoi allievi delle scuole serali che avevano riconosciuto il professore e quindi avevano rinunciato poi a derubarlo. Ecco, questo era il contesto di Rebora. Viveva con grande difficoltà in questa periferia milanese, al quinto piano, nutrito di questi studi, di questi libri. A un certo punto la conversione. Sappiamo il contesto, non lo ripeterò, ma una conversione, vorrei dire, che era maturata profondamente negli anni. Non è stata una conversione subitanea. Ci può essere stato il contesto, appunto quella conferenza famosa, questo martirio che tornava dentro di lui in una inesplicabilità, capito, irripetibile, per cui dover fare conferenza su un problema, una circostanza così toccante, dover spiegare che cos'è un martirio, cos'è una professione di fede in quel contesto storico dei primi martiri, eccetera, per lui ha significato, lui l'ha detto poi a un certo punto, non poter andare oltre con la parola. Lui che era così bravo a parlare, e lui disse: il Signore mi ha tolto quell'arte della parola, del parlare in pubblico, che pure mi aveva dato in modo così eccellente. E quindi questa è anche una grande parabola. Rebora ha avuto bisogno di silenzio, ha avuto bisogno di rinunciare alla poesia e poi di tornarci, vorrei dire, dopo tanti anni, nel modo forse anche più giusto, più necessario, nel momento del dolore. Quando proprio alla fine, nel tempo dell'infermità, lui è tornato alla poesia. Volevo proprio chiudere con una poesia dei Canti dell'infermità, e quando lui ha avuto bisogno proprio di tornare a Dio, di tornare a nominare questa parola e forse anche tornare a dare un gran grido. Mentre il creato ascende in Cristo al Padre, nell'arcana sorte, tutto è doglia del parto. Quanto morir perché la vita nasca. Vedete che si parla di dolore, ma il dolore è una doglia, quindi è un parto, quindi c'è una prospettiva non più sconsolata, ma una prospettiva comunque vivificante. È il dolore che fa nascere una vita. Quanto morir perché la vita nasca. Pur da una madre sola, che è divina, alla luce si viene felicemente, vita che l'amor produce in pianto, e si anela quaggiù è poesia, ma santità soltanto compie il santo. La poesia compie il canto. La poesia può essere qua giù se anela, però, se veramente è degna, se anela, diciamo, questo voler essere poesia abbraccia gli altri, ma la santità soltanto compie il santo, cioè la responsabilità, il ruolo definitivo assoluto che incanta il nostro canto, quello lo dà soltanto l'Altissimo, lo dà una luce, non so se sia l'elan vitale o no, ma lo dà veramente una grazia che non ci appartiene, ma ci chiama.